Radio Fly e AISA Impianti S.p.A. presentano Green Fly, sulle ali dell'ecosostenibilità.
E questa infatti è la nuova rubrica che comincia oggi qui su Radio Fly, una rubrica realizzata in collaborazione con AISA Impianti S.p.A. Saluto il presidente Giacomo Cherici che è in studio qui con me. Buongiorno Giacomo.
Buongiorno a tutti.
Allora, oggi vogliamo cominciare questo ciclo di trasmissioni che poi avranno due impostazioni diverse. Un approfondimento settimanale come quello di stamani di una quindicina di minuti che sarà dedicato ogni volta ad un argomento nello specifico e poi delle piccole pillole quotidiane proprio di buone pratiche in fatto di tutela ambientale, no?
Di buon senso, certo.
Di buon senso.
Di buon senso.
Esatto. E ovviamente ci potete seguire in diretta sulla pagina Facebook, potete poi recuperare se vi siete persi qualcosa di questa intervista, di questi appuntamenti, collegandovi al sito di Radio Fly, radiofly.cloud. Nella sezione podcast verranno inserite tutte le rubriche. C'è anche un indirizzo di posta elettronica dedicato in modo che gli ascoltatori si sentano parte integrante, coinvolta, come ci dobbiamo sentire tutti in fatto di tutela ambientale, no? E l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è greenfly@radiofly.cloud. Poi lo ricorderemo anche in chiusura. Oggi vogliamo cominciare questa rubrica parlando di compost. Infatti il titolo è Tutto Compost, presidente. Iniziamo quindi col dire che cos'è il compost.
Grazie della domanda. Il compost è un ammendante umificato che si ottiene lavorando il rifiuto organico, il cosiddetto umido, lo scarto di cucina, il verde, gli sfalci e le potature, quindi tutto quello che può essere sottoposto a un trattamento meccanico e biologico, a un processo appunto di maturazione, e trasformato in una sorta di terriccio che poi può essere impiegato, se questo terriccio è di alta qualità, addirittura anche in agricoltura biologica. È molto importante il compost, è molto importante il processo di compostaggio. Perché è importante? Perché questa parte di rifiuto, appunto, che viene così lavorata, rappresenta in determinati periodi dell'anno il 38-40% dell'intero. Per farvi capire in maniera più facile, ognuno di noi ne produce 180 kg all'anno. Quindi, in una città come Arezzo, da 100.000 abitanti, ce ne sono 18.000 tonnellate solo in città. Durante il processo di compostaggio questo materiale viene chiaramente lavorato industrialmente, subisce un calo in volume e peso. Viene lavorato dove? Nell'impianto o nella centrale di recupero di San Zeno a Zero Spreco. Questo calo in peso e in volume che questo materiale che diventerà compost subisce rappresenta una grandissima valenza ambientale. Si entra con 100 camion, per farvi un esempio, e si esce con 30. Già questo fa capire quanto sia importante che il processo di compostaggio venga fatto più vicino possibile alle comunità che producono questi rifiuti. Quindi ogni volta che si fa un chilometro in più per portare rifiuti, anche se sono differenziati, si va un pochino ad abbassare quello che è il beneficio della differenziazione degli stessi.
Possiamo commentare insieme, presidente, i dati che sono stati resi noti ultimamente, poche settimane fa, dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dai quali viene fuori che agli italiani piace fare la raccolta differenziata, ma senza impianti è quasi inutile, potremmo dire. Quindi gli italiani sono sempre più virtuosi, però qual è la denuncia che arriva da questa ricerca? Al sud mancano le strutture, così il 13% dei rifiuti selezionati, che cosa succede? Tornano nel ciclo dell'indifferenziato oppure viene spedita all'estero, no? Che questa è una notizia che a lei fa particolarmente piacere, visto che ne abbiamo parlato più volte. Ovviamente è ironica l'affermazione. Senza gli impianti necessari, dicono dall'ISPRA, e un adeguato mercato poi anche delle materie prime seconde, di cui magari poi parleremo, si rischiano di vanificare questi passi in avanti. Tra l'altro, a proposito dei dati sulla raccolta differenziata, 10 anni fa era il 35,3%, adesso siamo poco sopra il 58%, quindi un più 23%. Però non dobbiamo vanificare gli sforzi degli italiani.
No, non dobbiamo vanificare gli sforzi degli italiani e non dobbiamo deludere gli italiani. La carenza infrastrutturale, la carenza impiantistica è un problema reale. È il motivo che ci ha spinto a riprogettare, riprogrammare tutta la centrale di recupero appunto di Arezzo, che serve poi le quattro vallate, con una formula a zero spreco e con il preciso intendimento di lavorare i rifiuti nati qui, quindi di impedire che questi rifiuti prendano il casello autostradale o magari qualche ferrovia e vadano chissà dove, tipo nel nord Europa. Questa carenza infrastrutturale determina una problematica anche di costi, oltre che di costi ambientali, di costi economici. Ci sono delle comunità che non hanno gli impianti e che sono arrivate ad avere degli impatti economici nell'ordine dei 300-350 euro la tonnellata, proprio perché non hanno questi impianti. Quindi bisogna essere molto sereni e fare un po' uno scatto in avanti, comprendere che non finisce tutto quando si mette nel cassonetto, ma c'è tutta una filiera che ha bisogno di una fortissima ecologia industriale, quindi ha bisogno di un'industria ecologica, moderna, come è nel nord Europa, non, cioè, vuol dire non è che stiamo inventando nulla, che possa rispondere alle variazioni di mercato, perché anche il mercato delle materie prime e seconde è soggetto a variazioni di mercato. Ci sono dei momenti, ad esempio, che le plastiche il mercato non le vuole, quindi cosa si fa con queste plastiche? Bisogna fare qualcos'altro, e noi siamo in grado di produrre energia elettrica e vapore, ad esempio, da queste plastiche, se il mercato non le vuole. Ci sono invece dei momenti in cui il mercato richiede queste materie prime e seconde, ad esempio la carta da macero, delle volte il mercato la richiede, delle volte no, e quindi bisogna essere in grado di lavorare bene un prodotto a livello locale per fare un materiale che sia anche appetibile da chi poi questo materiale lo compra.
Certo.
In buona sostanza, Gloria, bisogna comprendere qualcosa di forse molto banale. Se i rifiuti valessero tutti quanti alla stessa maniera, non ci sarebbero nei cassonetti. Voi il rame nei cassonetti non ce lo trovate, non ce lo trovate perché il rame vale un sacco di soldi, e state tranquilli che se qualcuno appoggia una grondaia di rame accanto a un cassonetto, dopo mezz'ora è sparita. Nel cassonetto ci trovate rifiuti che nessuno vuole, sono rifiuti. Quindi bisogna che quell'ecologia industriale di cui parlavo prima sappia proprio articolarsi in maniera tale da poter rispondere alle variazioni di mercato, alle esigenze momentanee anche di questi appunto mercati delle materie prime e seconde, che delle volte traballano.
Certo, e il discorso, Presidente, che lei faceva, se appunto non c'è mercato in un determinato momento per quanto riguarda la plastica, avere una centrale che però può prendere la plastica, trasformarla in energia, questo evita anche un altro problema, che magari può essere quello del depositare questi rifiuti, stoccarli da qualche parte e farli rimanere lì, con i rischi che abbiamo visto in passato, i roghi e cose di cronaca.
Esatto, o le ecoballe, le famose ecoballe, che già chiamarle ecoballe è un'offesa veramente all'intelligenza, perché quelli sono dei mucchi, delle balle, delle presse di plastiche di scarsissimo valore, raffazzonate di tutte le misure, pezzettini di spazzolini da denti, roba che il mercato non vorrà mai, e le abbiamo viste addirittura riaffiorare nel Golfo di Follonica, nelle reti dei pescatori. Quindi chiamiamo le cose con il loro nome e teniamo sempre presente il terzo fattore. Il terzo fattore è il rifiuto. Il rifiuto, se non viene gestito bene, è pericoloso. Il rifiuto, perché viene, c'è tutta una normativa molto molto difficile, ci sono delle direttive europee molto stringenti, ci dicono non portatelo in discarica, ci dicono differenziate, ci dicono fate gli impianti, perché altrimenti è pericoloso.
Un tema importante che l'ISPRA sottolinea in questi dati che ha reso noto poco tempo fa è proprio quello di che sia necessario, non possiamo fare altrimenti, di dotarsi di un'impiantistica a basso impatto ambientale che consenta effettivamente poi di trattare le quantità che si raccolgono in maniera differenziata e di poterle riciclare e poi rimettere sul mercato, se questo mercato c'è, oppure di trasformarle nel modo che ci ricordava prima Presidente. Allora, noi ad Arezzo abbiamo una centrale di recupero che si chiama Zero Spreco, non a caso. Perché in tanti ancora non credono o attaccano questo tipo di impianti?
Ma devo dire, allora, grandi attacchi non ci sono stati. Ci può essere magari un pochino una ideologia, ci può essere la non condivisione chiaramente di certi processi industriali, perché magari non li si conosce approfonditamente. Ci può essere il timore perché non l'abbiamo mai visitato, non si sa che cos'è, e veniamo anche poi da tutta quella che è sempre stata la sindrome, quella come si chiama, la sindrome NIMBY, no? Quella sindrome dove ogni volta che qualcuno proponeva di far qualcosa, oddio, chi lo sa, no, non facciamolo perché poi dopo ci dicono, ci ingannano, ecco. Noi ad Arezzo abbiamo un impianto pubblico che si chiama Zero Spreco, Aesa Impianti S.P.A., che si sta evolvendo per dare la risposta ai rifiuti che altrimenti senza impianti sarebbero pericolosi, dove quella ecologia industriale di cui accennavo prima, ben organizzata, va a impedire tutta un'altra serie di inquinamenti che sarebbero ben più gravi. Faccio un esempio molto terra terra e molto banale. Ritornando al compostaggio. Il compostaggio si può fare anche in casa. Si chiama compostaggio domestico.
Sì.
Si acquista o si viene a prendere da noi una compostiera, la si mette nell'orto o nel giardino e ci si mette dentro le bucce delle patate, gli scarti di frutta e verdura, mi raccomando non la pelle del coniglio perché quella puzza, ok? Quindi tutti quei rifiuti che piano piano diventano sul posto terriccio che poi rimetto nell'orto o nei vasi da fiori, un ottimo terriccio tra l'altro. Che cosa ho fatto facendo quell'azione lì del compostaggio domestico? È come se con una tazza, vedo una tazza lì davanti, avessi tolto il gasolio necessario a trasportare quel rifiuto dal cassonetto a un impianto. Quindi ho fatto un'azione super ecologica, ho ridotto il conferimento dei rifiuti. Ancora più ecologica di quella che potrebbe essere il giusto conferimento nel giusto cassonetto marrone per l'organico. Chiaramente questo lo può fare chi ha un orto o un giardino. Ma anche i sistemi di raccolta devono tener conto non più delle ideologie che sono legate ai super raggiungimenti di parametri e di percentuali, ma a dove sono. Se io sono a Sestino, o in cima al Casentino, o in cima a un monte, alla Miata, dovrò cercare di incentivare tutte le azioni a ridurre i rifiuti, quindi il compostaggio domestico, piuttosto che organizzare dei super sistemi porta a porta per mandare in questi posti dei netturbini a raccattare un sacchettino praticamente di nulla che potrebbe essere ridotto con dei mezzi che poi sono mezzi inquinanti che prendono sta roba, te la portano in impianto, poi se l'impianto non c'è la portano in un centro di stoccaggio, poi la riprendono con degli altri mezzi, la portano chissà dove. Quindi bisogna veramente fare uno scatto in avanti tutti insieme e cominciare a organizzare tutto il sistema della raccolta dei rifiuti e tutto il sistema della lavorazione dei rifiuti con degli impianti zero spreco e tutti i sistemi messi insieme perché si possano abbattere completamente o per la maggior parte i fattori inquinanti e i fattori economici negativi dell'intera filiera del maneggio dei rifiuti. Quindi dalla tavola alla terra, se riparliamo di compostaggio.
Certo, no, perché voglio dire, sarebbe bello un mondo senza rifiuti, ma...
Meraviglioso. Meraviglioso, avrei la possibilità di occuparmi a tempo pieno del mio orto.
Non sarà possibile, no. Quindi è giusto, come diceva il presidente, prendere in esame tutta la filiera dei rifiuti. Sono necessarie delle strategie precise a livello nazionale e a livello locale per quanto riguarda i rifiuti.
Le strategie a livello locale, e quando io parlo di livello locale chiaramente parlo del mio comune, ma parlo anche di tutti gli altri comuni soci dell'impianto, quindi delle vallate, sono strategie illuminate. Noi dobbiamo non dimenticare che qualcuno ha pensato a questa impiantistica nei tempi passati, se l'ha immaginata, e oggi grazie a quest'idea Arezzo c'ha una centrale di recupero che si sta ulteriormente sviluppando, che darà ulteriori posti di lavoro, che abbatterà ulteriormente le emissioni nonostante lavori più rifiuti di prima. Abbiamo una centrale che è un gioiellino, che la vorrebbero in tanti. Altre comunità veramente mi sembra partoriscano, quando, come si dice, no, la montagna partorisce il topolino. Cioè, altre comunità sono ancora lì in maniera timida, senza il coraggio di far qualcosa, a parlare di ampliamento di discariche o di nuove discariche. Mi riferisco al Lazio e a Roma. Cioè, ma si potrà pensare a nuove discariche per risolvere il problema? Cioè, bisogna pensare a quella che prima accennavo, appunto, a un'ecologia industriale che dia posti di lavoro, che dia biometano.
Certo.
Che dia teleriscaldamento, che vada a spengere tante piccole caldaie in tanti condomini che inquinano molto di più di una unica caldaia seria, controllata, pubblica a tutela ambientale. E abbiamo gli esempi, abbiamo degli esempi a Copenaghen, abbiamo degli esempi a Vienna, ma anche in Svizzera, nel nord della Francia, l'Ile Métropole, il Triselect, che ho visitato tanti anni fa. E quindi bisogna rifarsi un pochino a quella filosofia lì.
Presidente, torniamo al compost in chiusura di questa nostra prima rubrica, poi ovviamente sono argomenti, tematiche che ritroverete anche negli appuntamenti successivi di questo ciclo di trasmissioni Greenfly. Torniamo al compost, vogliamo dare qualche indicazione precisa a chi ci ascolta, proprio per far sì che ognuno sia ancor più portato a fare del compost in casa propria.
Sì, allora, chi ha un orto o un giardino, se si dota di una compostiera domestica e la usa per lavorare, trasformare in terriccio i propri scarti di frutta, verdura, gli avanzi di cucina, insomma tutti quelli che sono gli scarti verdi anche dello stesso giardino, fa un'operazione veramente ecologicamente azzeccatissima, perché è proprio la riduzione dei rifiuti, non accende quel motore che serve per andare a prendere quei rifiuti lì. Chi non ha orti e giardini è dotato chiaramente di un sistema di raccolta dell'organico, che può essere un sistema porta a porta oppure può essere un sistema di raccolta stradale attraverso gli appositi cassonetti, deve curare per lo più l'aspetto della qualità di queste raccolte. Deve stare attento a non infilarci, che ne so, cose che non c'entrano, ad esempio dei medicinali scaduti, delle pile, delle batterie, ecco, cioè cose che non c'entrano. Deve curare veramente la qualità della raccolta differenziata. Abbiamo la possibilità, grazie a San Zeno e alla centrale di recupero di San Zeno, comunque di estrarre anche questa parte organica dal rifiuto indifferenziato. perché il rifiuto indifferenziato si compone esattamente come l'altro, cioè se io prendo il rifiuto indifferenziato e lo risuddivido fisicamente, diciamo, avrò le stesse frazioni merceologiche.
Se prendo il sacchetto di una persona che non fa raccolta differenziata,
I 180 kg all'anno di organico sono lì, sono in quel sacchetto. L'impianto ha una seconda linea dedicata a questo, che si chiama linea di stabilizzazione della frazione organica, quindi è in grado di estrarre dal rifiuto indifferenziato queste matrici organiche sporche, perché sono insieme al rifiuto indifferenziato, e di lavorarle esattamente alla stessa maniera, trasformandole in una sorta di terra sporca che viene utilizzata per la manutenzione e la copertura, ad esempio giornaliera, delle discariche.
Ecco.
È un'operazione anche questa molto vantaggiosa, è un'operazione di recupero molto importante, perché da una parte abbiamo quel calo fisico di cui parlavo prima, quindi si entra con 100 camion, si esce con 30, ma soprattutto non andiamo a cogliere della terra buona da utilizzare in quelle operazioni di lì per fare la copertura giornaliera delle discariche. Quindi vedete, sono comunque tutte azioni ecologiche, industriali, organizzate pensando appunto a questo mercato, se lo chiamo mercato, insomma qualcuno sorriderà, dei rifiuti che sono in continuo movimento. Le comunità di persone si muovono, c'è chi nasce e c'è chi muore, c'è chi si trasferisce, chi arriva, ci sono quelli che vengono per un periodo, quindi avremo sempre a che fare con le raccolte differenziate, che devono essere sempre migliori sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ma avremo anche sempre a che fare con il rifiuto indifferenziato, che contiene anche quello cose da salvare, da tirar fuori, da estrarre,
che sono comunque utili.
Certo, e la risposta può essere solo di tipo industriale.
Certo.
Altrimenti la risposta ce la darà qualcun altro e ci presenterà conto.
Finisce qui il primo appuntamento con Greenfly, questa rubrica di approfondimento. Ce ne sarà un'altra la prossima settimana, ma da lunedì ascolterete sulla nostra radio delle pilloline quotidiane che magari vi daranno proprio delle indicazioni per fare una buona raccolta differenziata, o comunque sarà un altro argomento, ma che ci aiuterà a salvaguardare davvero il nostro ambiente. Io ringrazio il presidente di AISA Impianti SPA, Giacomo Cherici, di essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi tutti.
Ricordo ai nostri ascoltatori che c'è una mail dedicata e quindi potete scriverci a greenfly@radiofly.cloud oppure usare come sempre il nostro WhatsApp 334 315 9000. Grazie, a presto.
Grazie a voi.
Radio Fly e AISA Impianti SPA hanno presentato Greenfly, sulle ali dell'ecosostenibilità.